sempre live, sempre con voi Marco Bicari e Cinzia Sant'Angeli per il pomeriggio di Maracanã. Ben ritrovati di nuovo, abbiamo aperto e rimaniamo un po' su quelle che sono le situazioni di calciomercato.
Quanto mi appassiona questa,
ti appassiona storia. Questa storia dei nove,
sì,
il
sì.
Gioco dei nove, c'era anche un gioco, te lo ricordi?
Sì, il gioco dei nove.
Vabbè, ma c'era pure il gioco dei nove, vabbè dai. Allora,
era televisivo?
Sì, era televisivo, era televisivo. Allora, vediamo un po' come va a finire, perché adesso abbiamo letto che Milik frena.
Checo Suarez.
Sì, chissà che succede, poi c'è anche Giroud nello sfondo, vabbè, se proprio c'è un posticino vengo pure io.
Se proprio si,
ma c'è pure
tutti.
Cavani che non si sa che fa,
Cavani
vuole i soldi,
Cavani che si è offerto al, dove? Al Barcellona, mi sembra.
Sì, si sta offrendo a tutti, però c'è un ingaggio incredibile proprio.
Cioè, se l'abbassasse.
Dai, no, insomma, adesso capisco, però dai, adesso non esageriamo. Allora, ci sono tutte e tre pronti, il terzetto, che non sentiamo da un po', gli diamo il benvenuto, siamo ripartiti.
Sì, piuttosto chiediamo al bomber la sua opinione.
Sui bomber.
Sui bomber, su chi deve andare dove, chi più è adatto.
Dove deve andare, dai, vediamo un po', dai.
Lo chiediamo a Bruno Giordano.
Ciao Bruno,
ciao,
ben trovato.
Bruno.
Ciao Cinzia, ciao Marco, era tanto, non ci sentivamo.
Vero.
Sì, siamo ritornati, belli carichi. Vediamo un po' di affrontare questa bella stagione insieme. Allora Bruno, tra poco veniamo.
Però chiediamo anche il parere del mister.
Per forza.
Cioè, e lo chiediamo.
Poi a lui non gli va bene mai niente, cioè è uno puntiglioso, è una cosa proprio.
Vediamo cosa ci
dice. Va bene.
Ciao al mister Gigi Cagni.
Ciao mister.
Ciao a tutti, ciao Bruno, meno male che non ci sentivamo da un po'.
Grazie Gigi, quanto ti voglio bene.
Prego, prego.
Aspetta, perché insieme a voi si unisce un altro amico di Maracanã.
Un parere di parte,
poi, proprio di molto parte. Bianco nero.
Lo chiediamo a Stefano Discreti. Ciao,
ciao Stefano.
Buon pomeriggio a tutti. Io pensavo che l'introduzione per il bomber fosse per me, però dinanzi a grande Bruno mi faccio da fare.
Meno male.
È vero. Allora, facciamo un po' un... ci sono poi le domande. Allora, prima è entrato un po' un discorso con Sabatino Durante che vi voglio riportare, perché voglio sentire tutte e tre che cosa ne pensate, poi andiamo un po' nello specifico. Sabatino Durante prima dice spesso si vanno a prendere giocatori e diciamo così non si rispettano le loro caratteristiche e si fanno giocare fuori ruolo, e quindi i giocatori non riescono poi a esprimersi nel migliore dei modi. Che ne pensate voi di questa cosa? Bruno, Giordano, parto da te.
No, ci può stare. È chiaro che le grandi squadre con i grandi allenatori possono decidere loro chi andare a prendere per il loro gioco che ritengono più opportuno. Le medio basse devi fare anche di necessità virtù, a volte sei anche tu che devi andare incontro alle esigenze dei calciatori, però ecco, se sei una grande squadra e puoi permettere di andare a prendere chi vuoi, poi puoi fare la squadra dei tuoi sogni. Poi la squadra dei tuoi sogni non è detto che vinca per forza, però ecco, almeno sulla carta è quello che tu vorresti.
Gigi, mister, ti è capitato a te questa cosa nella tua carriera di che qualche giocatore poi si è stato messo fuori ruolo, non si è ambientato?
No, soltanto io che ho dovuto adattarmi quasi sempre, ho avuto poche possibilità di fare la squadra come volevo io, e in Europa secondo me ci sono pochi allenatori anche oggi che hanno la possibilità di fare questo, gli altri si devono adattare, quindi la bravura allenatore sta proprio in questo, di essere capace a gestire una situazione che non è proprio quella ideale per lui.
Quindi non a snaturare il giocatore, Gigi, non deve snaturare. Ecco.
No, però sai, dipende dal giocatore, dipende dall'età del giocatore. Perché se io prendo Bruno, che ha giocato una vita in centravanti di un certo tipo, non è che lo posso snaturare, perché ha dimostrato lui di fare dei gol in un certo modo, quindi perché dovrei snaturarlo? Se invece prendo il giovane, allora ci posso parlare, insomma, ecco, dipende. Poi dipende sempre, ripeto, guarda che oggi è determinante, te l'ho detto tante volte, più di prima l'allenatore. Oggi l'allenatore è il leader della squadra, quindi
sono
è
d'accordo.
Quello che deve essere capace psicologicamente e tecnicamente e praticamente di gestire dei giocatori. Ed è stato l'errore di Sarri dell'anno scorso.
Allora,
diciamo anche quello che non è riuscito a fare fino a questo momento Conte con Eriksen, no? Ma sai, Bruno, bisogna vedere se l'ha voluto o no. No, vabbè, io parlo di un giocatore, anche se non lo voglio, però se ho un talento io cerco di andare incontro al giocatore e far capire anche allo stesso calciatore che deve fare un passo verso di noi, insomma. Sai, Bruno, sì, no, ma hai ragione, però sai secondo me qual è stato il problema più grosso per Antonio, per Conte con lui? È che lui c'ha la faccia troppo da bravo ragazzo. Lui vuole il test, sì. Lui vuole quelli che sono cattivi, rabbiosi, e questo è troppo bravo, non si incazza mai. Quei giocatori che anche se gioca un minuto non dice niente, invece lui vuole altra roba.
Abbiamo notato durante la stagione, no? Quando dicevamo entra anche in 3 minuti, però con il piglio giusto, no?
Sì, 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 vero, vero. Mi ricordo Bruno, che questa cosa l'avevi sottolineata proprio tu, dice, sì. Proprio un grande, un bravo ragazzo e professionista.
Però questa cosa non si può sentire, no, dai, su.
No, ma guarda che può essere un difetto questo, eh.
No, però perché difetto? Cioè, se uno è così, non è che...
No, te lo spiego perché. Perché io ho avuto Pippo Inzaghi quando era giovane, e non lo facevo giocare perché avevo giocatori forti in quel momento. Lui entrava, faceva gol, non diceva mica niente, però si incazzava, Finché sono stato costretto a farlo giocare, lui entrava in campo in allenamento e menava tutti.
Hai capito? La colpa era tua, allora.
Dentro,
guarda che allenatori che ci abbiamo.
All'inizio era colpa mia, sì.
Vedi.
Ma lui mi ha fatto cambiare idea, però, sul campo mi ha fatto cambiare
certo,
idea.
Certo, certo. Stefano, discreto, un tuo pensiero anche su questo, poi andiamo un attimo sulla Juve. Vi voglio far sentire anche un passaggio di Renzo Olivieri da Sky su Andrea Pirlo, che è diventato mister, perché ieri, insomma, si è preso proprio...
Maestro mister,
che, beh, se non metti maestro non puoi parlare di Pirlo. Discreti.
Ma diciamo che il calcio contemporaneo, spesso ci sono cambi di moduli e differenze rispetto al calcio tradizionale di un tempo in cui era molto più semplice individuare il ruolo di un calciatore, ala, terzino, piuttosto che al centravanti. Quindi penso ad esempio a un giocatore come Bernardeschi nella Juventus, che negli ultimi 2 anni ha giocato praticamente ovunque tranne che in porta. Quindi magari ogni allenatore che arriva o tutto quanto pensa di individuare in un calciatore determinate caratteristiche, e io sono d'accordo con il pensiero espresso in precedenza, perché un conto dal mister, perché un conto è magari che uno vuole cambiare un giocatore giovane che magari vede anche la possibilità di cambiarti il ruolo, no? Magari come Lippi a un certo punto vide Zambrotta e dice no, tu ala, ti metto terzino. Un giocatore magari, ecco, cambiare magari il ruolo, che ne so, a Suarez adesso la Juve lo prende, o Zeco, e Pirlo dice sì, ma io lo vedo bene Zeco trequartista e Suarez lo vedo bene ala sinistra, no? Oppure cioè, lo vedo bene a centrocampo. Cioè, uno dice ma come, questo ha fatto tutta una carriera in un ruolo e adesso lo cambiamo? Quindi questo mi sembra molto più complicato. Però quando uno è giovane, secondo me c'è anche un po', diciamo, di interesse, no? nel provare in più ruoli, magari trovare quella scoperta di dire mamma mia che in questo ruolo forse è il ruolo veramente in cui può rendere di più, in cui poi è più utile alla squadra.
Marco,
prego, vai Gigi.
Io guarda, proprio riferimento a questo, sono curioso di vedere a fine anno il ruolo di Tonali.
Perché, mister?
Perché io l'ho visto da 16 anni e quando l'ho visto per la prima volta, per me è un regista. Molti allenatori stanno dicendo che è una mezzala.
Sì, sì, è vero.
E quindi io sono curioso, mi piacerebbe molto perché per farei giocare regista.
Mi fate un attimo al volo, poi andiamo anche
il centrocampo del Milan.
Mi disegnate un attimo come potrebbe essere. Allora, lui parte Pioli con la difesa a 4, giusto? Quindi 4 sì. Dietro, ok. Come ha disegnato con Tonali il centrocampo? Mister Cagni, poi Giordano e Stefano Discriti. Mister.
Sono curioso. Io lo farei giocare davanti alla difesa, però c'è ben assieme.
Quindi 4-3-3? 4-3-3 giocheresti tu?
Sì, no, 3 centrocampisti sempre, poi okay. Il resto sai, puoi giocare con 2 punte, con la mezza punta, che però quando difendi devono chiaramente coprire il campo, qualcuno deve fare. Non è che puoi stare tutti in mezzo, anzi assolutamente il contrario.
C'è anche Çalhanoğlu, ricordiamo, c'è pure Çalhanoğlu che quindi...
No, ma ti sto dicendo, ma io giocherei comunque, io per me, per il mio calcio, io gioco sempre con 3 centrocampisti.
Ok. Bruno?
Quindi il regista e 2 mezzali.
Ok, Bruno.
Ho letto proprio l'intervista.
Guarda, io qua ho letto. Scusa, qui c'è un'ipotesi di formazione 4-2-3-1 con Benasser e Tonali in mezzo. Non so se
non esiste, non esiste proprio.
Mi sembra un po' una squadra poco, cioè nel senso molto qualitativa, ma c'è poca quantità, no? Chi è che
anche
protegge?
Perché mettere che sì fuori in questo momento, cioè nelle ultime 12 partite della stagione, non mai, insomma, che sì è un signor giocatore, un signor centrocampista in questo momento.
E tu come andresti invece, Bruno?
No, stavo dicendo che ho letto l'intervista di Tonali, che lui ha detto che ha giocato più volte anche a due, a volte anche a tre in mezzo al campo. Il primo anno ha detto che giocò a due in Serie B con il Brescia. È un giocatore che sa giocare a calcio, che ha prestanza fisica, ha contrasto. È un giocatore che se si mette in testa di giocare nella metà campo può giocare in più ruoli. Si dice anche regista davanti alla difesa, ma non può disegnare anche di giocare mezzala, perché ha un bel tiro, un bel contrasto, una buona corsa. È un giocatore, diciamo tra virgolette, moderno, di quelli che sanno fare un po' tutto, ecco. Io lo vedo un pochino, caratteristiche ritornando ai miei tempi, un po' tra Dunga e un po' tra Matteus.
Un
giocatore
mix.
Così come, no vabbè, per fare le debite proporzioni soprattutto. Sei d'accordo, mister?
Sì. Sì, può diventare così, perché quello che hai detto sono le sue caratteristiche anche. Oltre ad essere capace, potrebbe giocare in mezzo e fare regista, perché c'ha calcio, visione di gioco, geometrie, personalità. Anche mezzala, lui può fare, uno che fa l'inserimento, c'ha il tiro da fuori, è forte fisicamente perché è bravo nei contrasti, è cattivo, ha personalità. La cosa più importante è che lui ha grande personalità.
Stefano Discredi, che dici? Come lo vedresti lì? Poi andiamo a parlare, vi faccio sentire un passaggio di Renzo Olivieri dopo, su Pirlo.
I centrocampisti del Milan in questo momento che sono propensi per essere titolari sono i nomi che sono stati fatti, no? Tonali, Bennacer, che sì, certo, che se Tonali veramente affermasse di essere, diciamo, un giocatore tra Dunga e Matteus, cioè sono nel senso che sì, abbiamo accostato a due grandissimi, no? Quindi c'è veramente ha tutte le caratteristiche, diciamo, per fare bene sia per l'Italia sia per il calcio italiano. Quindi bisogna vederlo all'opera, perché chiaramente questo è il suo primo anno in cui dovrà confermare quanto di buono si dice di lui ormai da anni, no? Questo è il salto di qualità e quindi alla fine lo dovrà dimostrare dei fatti. Detto ciò, questo in questo momento sembra il centrocampo titolare. Poi si sa che ci sono altri movimenti di mercato, si sta provando a riportare Bakayoko piuttosto che altre operazioni, quindi bisognerà capire. Di sicuro il Milan ha titolare Ibrahimovic e intorno a Ibrahimovic poi costruisce tutto il resto della squadra. Questo è secondo me fondamentale per quello che sarà il Milan di Pioli, che mi sembra si stia muovendo benissimo sul mercato e quindi alla fine...
Poi c'è pure da capire la situazione Chiesa, perché c'è una situazione in evoluzione.
Che il Milan abbia invertito la rotta nell'ultimo anno e mezzo, quella rotta che negli anni precedenti praticamente ogni anno faceva e poi disfaceva tutto. Mi sembra che abbia invertito la rotta a partire poi dalla retromarcia su Ragnik e quindi alla fine secondo me con qualche ulteriore buon innesso può dire veramente la propria anche in alta classifica, non credo per la lotta a scudetto, ma sicuramente per la zona Champions.
Per la zona Champions, dice Discredi. Allora, poi ritorneremo sul Milan più avanti, però vi voglio far sentire un passaggio, lo facciamo sentire Cinzia, sentiamo un attimo
di
Olivieri a Sky su Pirlo, sentiamo un passaggio, poi commentiamo un attimo insieme, dai, vai.
Pirlo parla di Conte come un allenatore il quale si è trovato molto bene. Si è trovato molto bene e quando gli arrivava la palla dice sapevo già dove e cosa vuol dire? Si sta parlando di un calcio molto caso, è quello di Conte. Io credo che Pirlo lo voglia superare, voglia andare oltre la codifica e la pressione degli schemi, mettendo anche altre alternative al di là della giocata su le due punte, ma cercando anche a...
Si sente un po' male.
Si sente male.
Però insomma vuole superare Conte, cioè questo è un po' il messaggio che sta arrivando, cercando delle alternative. Oggi ho letto sulla Gazzetta, vuole una difesa molto alta e aggressiva in linea. chissà che, ho detto chissà che pensa Cagni se legge una cosa del genere, e mi è venuto in mente.
Ma no, l'ho fatto 30 anni fa io questo.
Dai, scherzo. No, però ecco, un pensiero su questa cosa che abbiamo sentito. Lui ieri, insomma, è diventato mister con il patentino e tutto. Parto da Gigi. Gigi.
Sono curioso. Ora, stiamo parlando di un grande giocatore che ha grandissima personalità. Sicuramente tatticamente sa le cose, sa quello che deve fare, conosce tutto.
Però difesa alta, aggressivo, non... pressing, possesso palla.
Mi fai finire di parlare?
No, dico. Vai.
Allora, io stavo dicendo che l'unico problema che avrà, che è più importante quando tu cominci a fare questo mestiere, è quello della gestione di una partita, della situazione del momento, a secondo di contro chi giochi, a secondo di quando la situazione dei tuoi giocatori, della rosa, cioè sono un sacco di cose che tu devi fare durante l'anno, no? E lì la lettura della gara soprattutto, e lì lui non lo sa, perché lui in mezzo al campo è una cosa, quando sei fuori un'altra, perché poi devi dirigere tutti, anche se lui del ruolo che aveva ha diretto la squadra e ha la personalità per poterlo fare. Quindi questa è, può andare bene, avrà dei problemi perché li ha sicuro, ha delle qualità. Io ho letto le interviste, quindi lui diventa un allenatore, su questo non ci sono dubbi, lui farà l'allenatore perché ha la faccia, ha come si muove, quello che dice, no? È sempre preciso, non fa mai delle cose, non fa proclami, non fa niente, lui è lì perché lo conosco, so come parla, no?
Ed è un parla poco,
personaggio che sono curioso, no, ma quando parla non dice cazzate.
Vabbè.
Allora, anche tatticamente non dice cazzate. Al di là di questo, no, il discorso Coverciano, io su 30 io sono arrivato 28esimo quando ho fatto il corso, sono l'unico che ha allenato,
ecco.
Coverciano va benissimo, però la teoria è una cosa, la pratica è un'altra.
Bene, certo. Vado un attimo da Discredi, mi tengo Giordano per ultimo. Bruno, vado da Stefano. Stefano, tu che sei juventinologo, no? Che dici?
Ma che dico, ripeto, il Pirlo calciatore è stato un calciatore fantastico, uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi. Il Pirlo allenatore lo stiamo conoscendo a poco, ad oggi c'è grande entusiasmo, il maestro, il profeta, il nuovo Zidane. Io voglio vedere Pirlo alla prima sconfitta con l'Inter che magari è in testa in classifica, come reggerà la pressione, come l'ambiente reggerà la pressione.
Certo che pure tu scegli la sconfitta proprio contro l'Inter, sei carino, insomma, voglio difendere un'altra squadra.
Ho detto la prima sconfitta con l'Inter che magari sarà andata in testa, no?
Hai capito? Vabbè, però
la partita con l'Inter. Voglio vedere dopo se comunque, ecco, la vecchia volpe di Conte, che al secondo anno con questa squadra di carismatici e gente esperta che gli stanno costruendo una squadra pronta per vincere, quindi voglio vedere dopo se l'Inter dovesse andare in testa, voglio vedere dopo tutto questo entusiasmo del maestro Pirlo, del mago, del nuovo profeta, di tutto il resto, è là che capiremo la differenza tra un grande allenatore oppure tra un allenatore normale, quindi tra un predestinato davvero o no, e quando devi tenere botta nei momenti che ci saranno sicuramente.
Certo.
Gigi,
vuoi dire qualcosa? Vai.
No, però c'è una differenza, perché io ne ho visti tanti di allenatori negli ultimi anni, che il discorso profeta o altre cose, certi aggettivi che vengono dati dai giornalisti, quindi l'allenatore c'entra poco, però che hanno cavalcato questa cosa, va bene? Pirlo questa non la cavalcherà, farà quello che deve fare.
Bravissimo, mister. Bravissimo.
Sono certo che lui ha la personalità, poi vediamo cosa succede, perché io lo giudicherò a fine anno, per quello che ho visto. Come ho fatto, e tu lo sai Marco, io con Simone Inzaghi, io mi ricordo che ho visto la sua prima partita quando gli hanno dato in mano la squadra a Torino con la Juve. No? E ho detto, vediamo a fine di questo campionato cosa ha fatto, anche se perde, se vince, non me ne frega niente. È diventato, non lo sapevo, perché era una cosa molto difficile da capire. Per esempio su Pirlo, secondo me, vedo qualcosa di meglio
di quello che avevo visto a Simone.
Ah, invece
Simone è diventato un grande allenatore.
Bene,
questo
bene,
non ci sono dubbi, no?
Bruno
Però devi aspettare, devi
certo, certo,
a fine campionato senza usare aggettivi che non
hanno senso. No, per carità,
però insomma, quello maestro, che diceva Stefano può essere
maestro,
vero.
Ragazzi,
vai,
maestro,
sì.
Maestro mi piace molto, a me se non mi chiamate mister, ma maestro preferisco.
Sai perché? Ma... perché Simone ha la possibilità di sbagliare una piazza come Roma, che comunque è diversa.
No, quando ha iniziato non
aveva, pure Roma è abbastanza
però ti puoi permettere di non vincere nulla, fatti conto.
Adesso,
ecco.
Adesso.
Per Pirlo è diverso, è leggermente diverso.
Bruno, vengo da te.
No, perché lui sa, la Juve sa. Ma lui era già l'allenatore della Juventus per la Juventus,
senza mai avere.
Non durava 5 anni, l'aveva messo a fare l'allenatore dell'Under 23 per poi sostituire Sarri. Loro pensavano più avanti, chiaramente. La cosa è venuta prima, l'hanno messo prima. Ma loro avevano già in mente di fare Pirlo allenatore della Juventus nel futuro.
Senti, Bruno, invece qui leggo lui che vuole fare la difesa aggressiva, marcare fuori, rimanendo però sempre in linea. Sono concetti non semplici da applicare, dice Renzo Rivelli, ma estremamente interessanti. Poi vuol fare possesso palla, dice dobbiamo avere sempre il pallone noi. A me mi ricorda qualcun altro, però
devo farlo. No, ma io sono d'accordissimo con quello che ha detto il mister su tutto, no? Sul fatto che chiaramente Pirlo di quest'anno non sarà lo stesso Pirlo di che vedremo fra 3 o 4 anni, perché è chiaro che gli è andato di sbagliare, no? Tutti quanti, quando abbiamo fatto allenatori, ma anche da calciatori, un conto dell'esordio che puoi sbagliare, diciamo maggior parte che la stampa ti coccola anche, no? E poi invece se non ci sono i risultati e tante altre cose, per cui lui gli va dato il momento anche di sbagliare. Vedremo se sarà bravo nella lettura della partita, perché quella è la cosa più difficile per un allenatore, perché prima e dopo sono tutti bravi, perché ormai attraverso i video e i libri e tante altre cose sono tutti qua. Io credo che l'allenatore la differenza la faccia proprio nei 90 minuti della partita, è lì a incidere, che devi incidere, non scrivere per la partita successiva, perché la partita successiva non sarà mai uguale a quella che c'è stata prima. Io credo che in tutte le partite che si sono giocate da quando è iniziato il calcio ad oggi non c'è stata una partita uguale all'altra, o per un fallo laterale. È inutile per cui andare a scrivere le cose, sì, puoi annotare alcune cose, però e credo che la cosa più importante è incidere proprio durante i 90 minuti. Mi piace anche quello che ha detto prima il mister, che è vero che adesso tutti quanti diciamo maestro così, ma non è che lo dice lui, è la critica, lui non cavalca questa
se l'è guadagnato
se l'è guadagnato sul campo, ma sa che al limite gli può dare anche fastidio, perché per il tipo che è Pirlo gli può dare anche fastidio questo fatto così. Lui si può guadagnare piano piano quello che sarà, esatto. Per cui mi è piaciuta una frase che ha detto non il mio calcio ma il calcio che vorrei, no? Perché quando io sento un allenatore che dice questo non è il mio calcio, oppure vorrei fare questo è il mio calcio, a volte mi spaventa. Vorrei fare un tipo di calcio è tutta un'altra storia, e Pirlo l'ha fatto capire con questa intervista.
Bene, allora, bene.
Sì, vi chiedono un parere su McKennie.
Ah,
lo
McKennie,
chiede Paolo da Reggio.
Fortissimo, dice Bruno.
Fortissimo, io lo conosco, è un centrocampista fortissimo. L'avevo visto già l'anno scorso e ne parlavo con alcuni miei amici. Infatti mi ha sorpreso molto che la Juventus l'abbia preso, non perché la Juventus non ha lo scouting, ma proprio perché un giocatore che si è affacciato da poco, per me diventa un giocatore straordinario.
Gigi Cagni?
No, è bravo, sicuramente bravo. Io voglio vederlo, però voglio vederlo partita dopo partita in Italia. Le qualità le ha, sicuro. In riferimento a quello che stavate dicendo prima, vi ha detto Pirlo, difesa alta e cose di questo tipo, ma è una cosa normale questa, non è che è nata oggi. Solo che la bravura sta in questo, perché ci sono delle regole nel calcio tattiche. Allora tu fai la difesa altissima se la palla è coperta. Se la palla è scoperta, col cavolo fai la difesa alta, quelli bravi. Quelli meno bravi invece stanno sempre alti e così dopo prendono il gol in contropiede, perché questo succede. Perché non è che sono i bambini.
Non ho capito che ha detto Bruno, ho detto qualcosa.
A meno che non hai Vierkud, che è anche
certo, uno velocissimo, è uno velocissimo.
Però è quella le regole, quindi non è che hanno inventato qualcosa, non hanno inventato niente. E questa è la cosa che a me fa arrabbiare, non è il fatto
ma di quello
che
Coverciano stanno andando sulla luna.
Allora, voglio sentire anche Stefano e aggiungo a questa cosa, Stefano, come finisce lì la, secondo te, la telenovela bomber della Juventus? Stefano, discredi.
No, per quanto riguarda McKinney è una scommessa ovviamente a un rischio ponderato. Nel
per
senso,
Stefano sono tutte scommesse.
No, McKinney è un fenomeno, che ti devo dire?
Ma non ti arrabbiare. E Pirlo è una scommessa, e McKinney è una scommessa.
I tifosi dello Schalke, qualcun altro, sì. Sicuramente, però non è che non era che era un nome fantastico, quindi lo dobbiamo scoprire, lo vedremo. Quindi se sarà un nuovo Vidal, un nuovo Lemina, ce lo dirà solamente il campo. Detto ciò, per quanto riguarda il bomber in attacco, abbiamo capito che in questi ultimi giorni i movimenti intorno a Milik hanno fatto sì che se Milik dovesse finire alla Roma, come sembra, Dzeko tornerebbe il giocatore in cima ai pensieri della Juventus, che poi è il giocatore preferito da Pirlo e sarebbe la scelta numero uno. E su Dzeko Ronaldo verrebbe costruita questa coppia d'attacco a termine, no? È una coppia d'attacco che dura uno o due anni massimo, cioè nel senso 70 anni in due, o vinciamo subito o tra due anni rifondiamo tutto, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. Però mi sembra che Dzeko probabilmente rispetto a Suarez sarebbe forse più portato per giocare con Dybala e Ronaldo.
Allora facciamo così, siccome io mi devo fermare, allora tu dici Dzeko, io chiedo, naturalmente so che mi ha detto oggi che non c'ha niente da fare, quindi rimane con noi Gigi Cagni un attimo, caro Gigi, me l'hai detto tu, non c'ho niente da fare, rimani con noi, Bruno rimane, saluto Stefano
discreto. Mare anche però.
Vabbè dai, 5 minuti e ti voglio chiedere una cosa proprio su Dzeko, Milik, un po' di cose, dai. Saluto Stefano Discreti che ringrazio tantissimo.
Stefano,
a presto, ti aspettiamo qui. Ti aspettiamo qui un pomeriggio.
Ciao
Stefano, un abbraccio a Stefano Discreti. Break per noi, torniamo subito. Ci sono i vostri messaggi, i vostri audio. Adesso piano piano recupereremo tutto. Dai, tra poco.